stato citato in un messaggio da parte di un nostro ascoltatore, e quindi noi lo abbiamo rintracciato e lui cortesemente ci ha dato come dire, la possibilità di averlo in diretta su Radio Cusano. Tra l'altro proprio il suo ultimo libro riguarda un po' il tema della sanità, ma i suoi ragionamenti vanno ovviamente un po' al di là degli aspetti specifici che possono essere raccontati e declinati in ambito politico. Il suo ultimo libro si intitola Imparare a curare, la relazione terapeutica, ma con lui parleremo di tante altre cose. Saluto Marco Guzzi, filosofo e poeta. Buongiorno Guzzi, ben trovato.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
E allora, Marco Guzzi col suo progetto Darsi Pace, seguitissimo attraverso le piattaforme web e tutti i social, soprattutto su YouTube, i suoi video, il suo modo di raccontare, come dire, quello che accade anche nell'attualità, ha molto seguito. Però io vorrei partire proprio da quello che ci scrisse l'ascoltatore, che è un po', noi ci confrontiamo in questa trasmissione, Guzzi, sulla politica, ma poi dalla politica facciamo derivare tutta una serie di ragionamenti sulla nostra vita quotidiana. E questo ascoltatore scriveva: io non riesco più, diciamo così, non ad appassionarmi alla politica, perché la politica rimane ovviamente sempre un mio punto di riferimento, però non so più con chi interfacciarmi, sia dal punto di vista dei partiti e sia dal punto di vista di quelli che possono essere figure di riferimento. E mi ritrovo, si scriveva, a invece prendere punti di riferimento in persone che con la politica non hanno a che fare. E poi arriva il suo nome, come Marco Guzzi. Allora, intanto, che cosa ne pensa? E poi le chiedo se sente anche questo tipo di responsabilità, che un suo discorso magari si sta trasformando quasi in un discorso, chiamiamolo, parapolitico, Guzzi.
Ma guarda, la nostra prospettiva del movimento Darsi Pace, fin dalla sua nascita, si è considerata un progetto politico e spirituale. Quindi per noi le due dimensioni, che poi vengono sintetizzate nel motto dei nostri gruppi, che è liberazione interiore, trasformazione del mondo, questi due poli non sono separabili e sempre meno lo saranno. Oggi la politica vive una crisi terminale, cioè la democrazia occidentale sta vivendo una crisi terminale, la cui gravità è peggiorata dal fatto che non abbiamo un pensiero politico filosofico che nemmeno sappia interpretare la crisi, cioè non abbiamo un ceto nemmeno culturale, perché negli ultimi decenni è stato selezionato, a mio parere, proprio un ceto di mediocri, è stato scelto apposta, perché il sistema, che è un sistema oligarchico ormai evidentemente, quindi non più democratico, ha bisogno anche di una cultura sostanzialmente demente, che quindi non sappia fare quello che la cultura dovrebbe fare, cioè una critica del sistema, del potere, in modo radicale. Quindi è normale che le persone non si identifichino più con i partiti, e infatti in Italia vanno a votare più o meno il 50% sì. della popolazione, e spesso ci va a votare turandosi il naso, come diceva Montanelli.
Sì.
Ma questo è determinato dal fatto, cosa che viene detta non da me ma dalla scienza politologica da decenni, che ormai, come si dice, i popoli possono cambiare anche i governi, ma non possono cambiare la politica, perché comunque la politica, come diceva Draghi, è determinata altrove rispetto ai parlamenti. Ci sono centri di potere oligarchici, transnazionali, che pilotano la cosiddetta democrazia, e quindi la gente lo sente. Sente che può votare questo o quello, ma poi alla fine, no, come è successo in questi anni in Italia, che hanno votato il Movimento 5 Stelle, hanno votato Salvini, poi hanno votato la Meloni, però l'agenda Draghi è sempre la stessa. Allora uno dice: che vada a votare a fare, se qui alla fine chiunque io voti poi mi frega?
Certo, se le aspettative erano altre, poi ci ritroviamo. Allora, sono state fissate da Cussi due elementi che tra l'altro fanno, mi fa questo molto piacere, ed è per questo probabilmente che l'ascoltatore ha citato Cussi, fanno parte proprio del nostro dibattito quotidiano. Ad esempio, la questione del declino culturale di questo paese. Lei ritiene che il declino culturale e politico di questo paese, lei ha detto, sono stati scelti dei mediocri, cioè lei crede che la scelta non sia casuale, ma che il disegno la scelta di questa classe dirigente sia funzionale ad alimentare questo declino culturale, cioè le due cose sono una combinazione, Guzzi?
Sì, diciamo che non è che ci sta, come di la cupola, no?
Certo, certo.
Non è che ci sta il gruppetto di cattivi che fa tutto questo. È una logica interna al sistema che, specialmente negli ultimi 40 anni, è stata una logica molto precisa. Li ho vissuti questi anni e li ho vissuti dentro il sistema culturale, quindi io ho visto direttamente, personalmente, quello che dico, cioè la selezione dei mediocri. Ovunque, dalle case editrici all'università, cioè se tu oggi vuoi fare una tesi o vuoi ottenere un dottorato di ricerca in una qualunque facoltà, diciamo umanistica, devi scegliere argomenti quanto più insignificanti sia possibile. Se poco poco ti permetti di chiedere una tesi in filosofia su questioni filosofiche reali, non te l'accettano. Capito?
Certo.
Se tu proponi, a me è successo proprio personalmente, se tu proponi ad una casa editrice un saggio anche importante, io fui selezionato, mi ricordo presentai uno degli ultimi, delle ultime volte in cui andai in una casa editrice da Rizzoli con un mio libro, il direttore editoriale lo approvò, ma poi fu bloccato dal direttore commerciale perché disse no, questo non vende più di 5.000 copie. Quindi la logica neoliberista, che è la logica del sistema oligarchico, che è la logica del profitto che entra dentro la sanità, parlavate della sanità,
sì.
La sanità è stata devastata per ragioni di profitto molto chiare, non è che è un caso, hanno devastato la sanità pubblica perché così tutti dobbiamo andare, chi c'ha i soldi, nella sanità privata, perché altrimenti per un'ecografia ci vogliono 2 anni e muori. Ma questo è un progetto che nasce da una logica precisa, che è la logica del sistema oligarchico, il quale è un sistema di guerra, come si sta manifestando chiaramente, purtroppo, in questi anni.
Senta,
quindi è inutile che vogliamo la pace, cioè, dobbiamo capire.
Guzzi, ma per abbattere questo sistema che bisogna fare? Quali armi abbiamo a disposizione?
Brava, bella domanda. cara amica, abbiamo armi difficili da usare, perché a mio parere, naturalmente, qui io ho elaborato negli ultimi 40 anni un sistema di pensiero che è anche un sistema di vita, perché noi ormai abbiamo questo movimento dei gruppi darsi pace da 25 anni, che fiorisce ormai in tutta Italia, abbiamo gruppi territoriali dal Piemonte alla Sicilia.
Sì.
E questo, quello che noi diciamo è molto semplice. Uno, il sistema oligarchico non lo potremo mai più abbattere con la violenza.
Certo.
Quindi io ritengo che il ciclo delle rivoluzioni moderne, delle rivoluzioni sanguinarie, cioè delle rivoluzioni come quella inglese, americana, francese, sovietica, cinese, cubana e via così, sia, grazie a Dio, finito.
Giusto.
Anche perché il sistema oligarchico ha strumenti di forza che rendono impossibile il successo sul piano, diciamo, della forza, appunto, della forza armata. Oltre che per me è da ripudiare comunque, perché io ho una mentalità radicalmente non violenta. Quindi la nuova umanità che sta emergendo dentro il tracollo della vecchia è una nuova umanità che ha dei caratteri molto precisi. Quindi è innanzitutto una umanità profondamente spirituale, quindi è una umanità che si sveglia, capisci? Si desta alla propria vera natura, quindi è una umanità che si torna a interrogare seriamente sulla natura dell'io umano e quindi scopre che l'io umano è un mistero spirituale, quindi è un mistero che trascende questo mondo.
Sì, però Guzzi, io che sono una persona molto pratica, questo movimento suo esiste da 25 anni. Quali benefici? Allora, movimento pacifista, abbiamo capito, lei è contro le guerre, contro le rivoluzioni, e qui siamo tutti d'accordo, assolutamente. Ma che risultati ha portato questo movimento fino ad oggi? Perché la politica continua a comportarsi sempre peggio. Quindi che tipo di influenza ha il suo movimento per scalfire queste dinamiche malate?
Appunto, ed è questo che stavo dicendo, cioè se noi abbiamo, diciamo, una mentalità profondamente materialistica,
sì,
e quindi valutiamo gli effetti soltanto su un piano molto materiale, uno potrebbe pensare che gli effetti siano scarsi, ma allora potremmo pensare che anche gli effetti di Gesù Cristo siano stati scarsi e che anche gli effetti del Buddha siano stati scarsi, ma io non credo per niente. Cioè io credo che per valutare gli effetti dovremmo avere una conoscenza molto più approfondita della realtà. La realtà non è soltanto quella che si vede, esistono dimensioni molto più profonde della realtà che non sono visibili, ma sono essenziali però, sono essenziali. Quindi io direi, in questi 25 anni, questo ce lo dicono i nostri praticanti, noi abbiamo trasformato la vita di migliaia di persone in meglio, perché ce lo dicono loro.
Sì.
Quindi abbiamo trasformato migliaia e decine di migliaia di relazioni umane concrete e abbiamo introdotto dentro questo mortorio della cultura italiana alcune idee, magari minoritarie, ma sempre più forti, che incominciano a smantellare un intero assetto mentale, oltre che politico, che si sta manifestando come catastrofico. Quindi ci vuole una prospettiva, ripeto, spirituale. Poi io ho una prospettiva messianica. Quindi per me il mio regno, diceva il Cristo, cioè il Messia, non è di questo mondo. Non è di questo mondo. Questo mondo non ha come principio Dio, non è il regno di Dio. Il principio di questo mondo è la separazione, l'alienazione, e lo vediamo molto bene. Quindi c'è sempre un conflitto, capisci? C'è un confronto duro. Noi siamo oggi a giovedì di Santo.
Sì. Sì.
Il Messia, la nuova umanità, il vero re, viene ammazzato. Questo non è che possiamo sottovalutarlo, questo è il cuore della nostra civiltà, anche se noi facciamo di tutto per dimenticarcela, ma questo è il fondamento della nostra civiltà cristiana occidentale. Il vero re, la nuova umanità, non è trionfante in questo mondo, è fermento, è seme, è perseguitata, non è riconosciuta, però vince.
Guzzi,
questa è la forza della rivoluzione che io vedo.
Ma come vince? Come vince Guzzi? Come vince?
E allora non ci siamo capiti.
Eh no, io voglio capire meglio, voglio capire meglio Guzzi, perché è interessante il ragionamento che lei sta facendo, però per farlo penetrare
di tutto,
ancora di più.
Certo, no, ma fai bene a fare domande. Allora, prima di tutto vince, la nuova umanità spirituale vince ora. Io ho già vinto, cioè la mia vita è già vinta, è già una vittoria. Già vivere, diciamo, in una prospettiva dell'eterna beatitudine, già vivere nella libertà dello spirito, già vivere con delle pratiche concrete che ogni giorno mi danno un'energia sconfinata, questo è già avere vinto. Io ho già vinto.
Però questa non è una prospettiva individuale, non collettiva.
No, 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 non è individuale, non è individuale. È un popolo di vincitori. Questa è anche un'idea messianica, ripeto, che poi si può vivere anche in senso laico.
Certo. Guzzi, però per fare...
Aspetta, adesso una domanda la devo fare io. Guzzi, ma che ne pensa delle giovani generazioni che in questo momento stanno, diciamo, muovendo forme di protesta, università, ultima generazione... Diciamo, sono motivo di speranza dal suo punto di vista o in realtà qualcos'altro?
Ma guarda, le nuove generazioni vivono il travaglio che abbiamo descritto in prima persona e in modo estremo. Infatti io parlo di generazioni apocalittiche. Anche noi eravamo una generazione apocalittica, noi degli anni diciamo 50 e 60, però loro ancora di più. Quindi è normale che in un modo o nell'altro tentino delle forme di ribellione contro questo sistema che li vuole sterminare, e già li ha sterminati, perché noi abbiamo sterminato una generazione di ventenni e di trentenni precarizzandoli, dando loro lavori di merda,
certo,
come si dice anche, certo, in ambienti scientifici proprio, sì, questo,
sì,
è il termine,
sì, sì, sì.
C'è la rivista Jacobin che fece proprio un numero su questo, sì, offre loro lavori di merda a 5 euro, a 6 euro, no? Senza la possibilità di fare una famiglia, di avere una casa, di avere una dignità, ecco, quindi è normale che cerchino di rivoltarsi. Il problema è che, a mio parere, sia, diciamo, le idee rivoluzionarie che le pratiche rivoluzionarie che questi giovani ancora mettono in campo sono del tutto esaurite e del tutto inadeguate, a mio parere. Quindi si ritornano a vedere scene vecchie come il cucco, che erano già vecchie negli anni 70 del Novecento, che non hanno ottenuto nulla se non il peggioramento, come abbiamo visto, e che sono fuori fase perché appartengono alla vecchia umanità. Alla vecchia umanità, non fare parlare le persone, boicottare la violenza, i soliti cassonetti bruciati per le strade, una cosa non si può vedere. Già io non la potevo vedere 30 anni fa, 40 anni fa, mo fanno ride. Fanno pena, poverini, nel senso proprio di passione, cioè mi dispiace.
Chiaro.
Dobbiamo diffondere una nuova cultura, una nuova prospettiva, una rivoluzione allegra, potente, potente, che cambia l'ordine del giorno, che parla un altro linguaggio. Dobbiamo, diciamo, disorientare l'oligarchia, non devono nemmeno capirci. Per capire quello che diciamo devono prendere il vocabolario. Non dobbiamo sottostare all'ordine del giorno che ci impongono loro. Non dobbiamo parlare come dicono loro. Dobbiamo parlare in un altro modo. Questa è la rivoluzione. È una rivoluzione spirituale, linguistica, culturale, che ci sarà, travolgente, sicuro. Purtroppo temo che dovremo ancora attraversare fasi non facili prima di capire queste cose, che poi sono elementari e la grande cultura ce le dice da decenni, e che noi siamo di un'ignoranza patetica, perché devono mettere questi mediocri deficienti a parlare tutte le sere in televisione, che non sanno manco come si chiamano, hanno letto 50 libri, invece di averne letti almeno 5.000, per dire una parola sensata, no?
Magari 50 secondo me, con quindi, 50 gli ha dato una previsione ottimistica.
Quindi Guzzi,
sono ottimista.
Ci rinchiudiamo nella famosa Torre d'Avorio della cultura?
No, nessuna Torre d'Avorio, io sto in piazza, allora non conoscete il mio lavoro. Non conoscete il mio lavoro, io sono sempre in piazza e sono sempre stato in piazza. Io negli anni Ottanta facevo le trasmissioni radiofoniche di Radio Rai più popolari, il 3131, te lo ricordi?
Come no?
Io c'avevo 800.000 ascoltatori al giorno, altro che Torre d'Avorio. Io sono sempre stato per strada, noi abbiamo fatto la presentazione della Carta della Nuova Umanità in tutti i teatri d'Italia. A Roma, a Torino, a Milano, a Napoli, a Verona, a Perugia, a Piacenza, a Padova, a Palermo, a Bielsa, a Ivrea, a Pozzuoli, e stiamo continuando. Riempiamo interi teatri con 500-600 persone e decine di migliaia di visualizzazioni sui nostri video, altro che Torre d'Avorio.
Marco, preparati che dopo sta chiacchierata ti propongono di entrare in qualche lista per l'Europa.
No, già...
Me l'hanno già proposto. Me l'hanno già proposto. Sì, ma a me non mi interessa.
No, lo credo.
Andare a perdere tempo a Bruxelles in quella congrega dei morti de sonno. Io devo lavorare sul serio. La rivoluzione è un lavoro continuo.
Vero.
Ti seguiamo sempre con piacere, Marco Guzzi. Avremo
il piacere
anche di reinvitarti in questa trasmissione. Quando
grazie. Vuoi, ci facciamo due chiacchiere.
Esatto, chiamiamo le due chiacchiere. Grazie a Marco Guzzi.